24 febbraio 1993, ore 10. Cara Suor Nazarena, sono Nicola e sono tanto felice di comunicare direttamente con te attraverso il canale limpido e privo di interferenze di mia madre. Questo credilo e non dubitarne mai, perché è Dio stesso che l'ha voluto affinché la sua voce arrivasse ai suoi figli prediletti integra e non contaminata dal nemico delle vostre anime. Gesù e Maria Santissima, la madre, ti amano in maniera particolare ed il mio amore per te è grande. Ti affido i gruppi di preghiera che portano anche il mio sigillo, estendili a tutto il sud, io ti sarò vicino. A volte sei un po' dura con le anime, anche se è solo la preoccupazione per la loro salvezza che ti spinge a farlo. Non dimenticare che tutti coloro che arrivano a te sono anime ferite. A volte le loro ferite sono ancora vive e sanguinanti, a volte sono ancora purulente, hanno bisogno di una mano leggera come il soffio di un respiro, come una lievissima carezza che si sente e non si sente, perché potrebbero allontanarsi per non sentire il dolore. Ci sono anime arrivate da poco alla luce della fede, guidale con gentilezza, non pretendere quello che ancora non sono in grado di dare. Ci sono poi anime irruente, con slanci impetuosi, non smorzare il loro fuoco, perché hanno bisogno di ardere, ma con grande umiltà vigila su di esse, mettiti nella loro stessa lunghezza d'onda, sii anche tu, a volte irruenta, a volte silenziosa, perché ti possano sentire a loro vicina e nei momenti di calo ritrovarti per essere sorretti da te. Suor Nazarena, io ti sono accanto passo passo. I doni che Gesù e la Madre attraverso lo Spirito ti hanno donato e che tu conosci così bene per mia intercessione, ti saranno potenziati. Non temere, sarò vicino a tuo fratello e quello che per amore mi chiederai sarò felice di donartelo. Adesso ho anch'io un desiderio da esprimerti. C'è a Santa Maria Capua Vetere un'anima che mi è molto devota, Stefano. La sua fede è grande. Troverai in lui un'anima generosa e pronta a servirti. Telefonagli. Il suo numero telefonico è il seguente. Con affetto, Nicola. 1 marzo 1993, ore 5:30. Nicola. Mamma, non hai mantenuto la promessa fatta a Gesù di rinunciare ai vari programmi televisivi, magari limitati a qualcuno di essi che suscitava un certo interesse o curiosità, e il tuo cuore stranamente sentiva un certo disagio di accostarti a lui con il solito slancio. È proprio vero, mamma, sta proprio lì il danno maggiore che il nemico, vincitore per la vostra fragilità, arreca al vostro spirito. Quel senso di colpa che piuttosto di avvicinarvi a Dio Padre con il cuore pentito, vi allontana da Lui come se quella infedeltà potesse in qualche modo scalfire la sua misericordia o diminuire il suo amore per voi. E da questo ad una chiusura, a volte completa nei riguardi di un padre che è solo e soltanto amore, che brama solo la sua creatura e il possesso della sua confidenza e del suo cuore, il passo è breve. Mamma, nessun peccato o cumuli di peccati commessi da un'anima possono diminuire, sia pure di un atomo, se così posso esprimermi, la misericordia di Dio, perché essa è infinita. Così come non possono in nessun modo incidere o smorzare il suo amore per un'anima che pentita torna al suo cuore. Solo se l'anima, per sua sventura, rifiuta spontaneamente questa misericordia e questo amore, allora lui si allontana con grande strazio per il suo amore misconosciuto e tradito. Mamma, quante volte al giorno voi tradite o semplicemente ferite questo amore? E Gesù, l'uomo Dio, è sempre pronto ad implorare per voi il perdono, a giustificarvi, e tutto ciò in virtù della sua offerta di vittima che si rinnova, anche se non più cruenta, ogni attimo che scorre ininterrotto nel vostro tempo, come al contrario, una piccola vittoria riportata su voi stessi vi incanala sempre più e vi immerge nel ritmo incessante del suo amore. Sembrerebbe una piccola cosa da nulla, ma non lo è, mamma, perché vi spinge fra le braccia di un padre potentissimo che da ogni piccola cosa trae frutti enormi e dona sempre di più. 2 marzo 1993, ore 3:20. Caro Stefano, sono Nicola. Ancora una volta la tua fede è costretta a subire gli attacchi di un nemico che non demorde, ma io ti sono vicino, non temere, perché io non ti mollo. Con l'immagine del vulcano spento che non può più produrre alcun danno, ti rendevo chiaro l'avvenuto miracolo. Ma quel vulcano inizialmente non era spento, al punto tale da far emettere concordamente dalla scienza medica un verdetto quanto mai negativo. Ma mentre il male non esiste più, sono visibili ancora gli effetti del male che possono dare qualche residuo molesto. Ed è proprio questo che rende sconcertati i luminari. La causa non corrisponde agli effetti. Il processo letale si è interrotto. Ma ascoltami, Stefano, perché ti voglio illuminare su di un altro punto. Mentre il nemico cerca di utilizzare gli effetti del male, che non c'è più per demolire la tua fede e soffocare gli effetti benefici del bene, che ha come scopo principale il ritorno alla fede della tua famiglia, io, attraverso la tua fede che continuamente sostengo, questi effetti benefici cerco di portare al sospirato epilogo. Abbi sempre più fede, Stefano, e vedrai grandi cose. 8 marzo 1993. Caro dottore Gianni, non so quale impulso mi spinge a dialogare con lei, Peppino o Olimpia? Non dimentichi che io sono una credente. L'altra sera mi sono chiesta, solo quando hai mangiato e digerito un determinato cibo puoi sapere se è indigesto, come dai frutti puoi conoscere se l'albero è buono. Io non conosco Spinoza, sono ignorante, ma lei ha dato buio e disperazione. Io credo. E la fede mi ha dato pace e gioia intima, sempre con tanta affettuosa simpatia. Pina Reina. 9 marzo 1993, ore 2. Caro Natalino, per prima cosa ti sono grato e ti ringrazio per la sollecitudine e l'amore che metti senza badare a fatica nel lavoro inerente al mio libro. Mi sei caro. E non a caso sei anche tu approdato alla mia casa fino a fare parte della mia stessa famiglia. Il tuo animo è turbato e non riesci a trovare quella pace stabile che ti consentirebbe di intraprendere senza timore la strada che Dio ha segnato per te. Sei stato ferito nella sfera degli affetti, non importa, se all'inizio il tuo nemico portava un nome e se ora ne porta un altro. È sempre lui, che si serve delle sue pedine, povere vittime anch'esse, ma che ti fanno del male e da cui poco bene puoi arrecare. Vedi, Nicola, ogni amore secondo l'oggetto che lo determina è diverso l'uno dall'altro e mai in contrapposizione tra loro. Così l'amore per i genitori è diverso da quello che lega il marito alla moglie o ad un'amica o amico. Quando si trasforma in elemento di rottura e di ostacolo piuttosto che di arricchimento e gioia, stai pure certo che il nemico di notte all'insaputa seminato la zizzania. Allora sentimenti prioritari vengono avviliti per cedere il posto a fatue passioni in un groviglio che l'altro ingigantisce e gonfia, ma al solo scopo di distruggere. Conseguenza? Non hai più un punto fermo di riferimento e annaspi tra aspirazioni diverse. Come uscirne fuori? Intanto allontanati da Maddalena, che ti tiene legato al male, che in lei ha preso dimora e ti seduce, facendo leva sulla tua generosità. Non ti accorgi come tutto è contorto e nebuloso e non riesci più a vederci chiaro nei tuoi stessi sentimenti? L'inganno del nemico è sottile, credimi. Vedi, religiosità, ma solo per mimetizzare la falsità, e così virtù che il nemico non gli consentirebbe neppure di sviluppare. Lei è solo una povera vittima, legata e prigioniera del male. Vai anche tu dall'esorcista ed abbi sempre più fede. Mia madre ti aiuterà. Tua madre, per intuito materno, sente il pericolo e vorrebbe proteggerti. Amala e nel suo amore ritroverai la pace della fanciullezza. Io, Nicola, non ti lascerò più. 16 marzo 1993, ore 3. Gesù. Pina mia, se tu mi ami, io sono nel tuo pensiero, sono nel tuo cuore, faccio parte di te e con te vado dove tu vai, sei tu che mi conduci. Sono in te nell'interezza dell'uomo Dio, guido i tuoi passi e sollecito i tuoi atti di amore, ispiro e dirigo verso il bene gli impulsi della tua anima e tutto ciò nella misura del bene che mi vuoi. Comprendi ora che cosa sia il piccolo tabernacolo vivente? Alla mia scuola comprenderai come grande sia la tua indegnità e quanto ancora più infinitamente grande amore il mio amore e la mia predilezione per te, mio piccolo nulla. 17 marzo 1993, ore 3. Nicola, mamma, è da ieri che ti voglio parlare dei suicidi. Non è un rimprovero il mio perché vedo come sei affannata tra impegni di famiglia e apostolato, ma adesso ascoltami. Per tanto tempo, erroneamente, la Chiesa riteneva il suicida meritevole quasi sempre della dannazione eterna, negando persino la sepoltura nei cimiteri al suo feretro. Premesso che colui che distrugge se stesso, opera meravigliosa di un Dio che per amore l'ha creato, è meritevole sì di un castigo eterno, si contrappone a quel gesto, direi limite, di offesa, un amore infinito. Una volta ti feci scrivere che la giustizia nella sua perfezione non è altro che amore, e il giudizio di un Dio amore non è quello sommario della giustizia umana. Se potessero parlare, le mura delle aule dei vostri tribunali, quante volte ad una condanna all'ergastolo o a morte esse riecheggiarono delle urla del condannato: non volevo uccidere. Dio, che conosce perfettamente quanto si agita nel cuore della sua creatura, quali gli impulsi che danno origine a determinate paure, a sconforti, avvilimenti, cadute, che portano poi inevitabilmente alla disperazione e quindi all'autodistruzione come unico mezzo di liberazione, Dio, che è padre ed anche amore, tutto mette in atto per salvare sia pure all'ultimo istante quel suo figlio così infelice. Tu sai che basta la frazione di un secondo perché Dio possa arrivare all'anima della sua creatura e suscitare in lei la richiesta di perdono. Mamma, com'è difficile per la giustizia umana l'attribuzione di una determinata colpa con la relativa condanna che ne è la conseguenza. Così è infinitamente facile a Dio stabilire di quale gravità è la colpa del singolo suicida. Potrei elencarti le mille cause remote che si sono accumulate durante l'arco della sua vita, che per natura ha in sé lo spirito di conservazione, fino ad arrivare ad infrangere quel rapporto con l'eternità. Ma non finirei mai di farlo. Vedi come è difficile per voi uomini emettere un giudizio, specialmente se non siete guidati dall'amore? Oggi ci sono uomini onesti che, spinti dal dolore di vedere misconosciuta ed infangata la loro immagine, si tolgono la vita. In loro manca il coraggio della fede, ma in voi il coraggio di testimoniarla per loro. È più facile condannare gli altri che condannare se stessi. Non pensi alla responsabilità di voi tutti che per il vostro egoismo non avete saputo dare una mano a chi era in difficoltà spingendolo così al gesto estremo? Mamma, pregate. Pregate per questi vostri fratelli perdenti e pregate anche per le vostre anime e i vostri cuori induriti, perché la misericordia del Padre vi stringa in un unico abbraccio. 17 marzo 1993, ore 7 e 25. Gesù. Suor Nazarena, Nicola è un dono per gli uomini di oggi, e se anche a tuo giudizio dovesse essere solo un piccolissimo fiorellino, non disprezzarlo, perché ti viene dal mio amore e feriresti l'amore. Amalo, perché egli è prezioso ai miei occhi e non meno amato e prezioso a mia madre che ne ha curato la sua santità. Nicola è il suo capolavoro di grazia. 23 marzo 1993, ore 3 e 25. Nicola, mamma, ascoltami. Giorgio, quando ti vede angosciata, dubbiosa e incerta sul da fare, con molta semplicità ti dice che davanti ad un avvenimento così eclatante, certo raro, nella storia della Chiesa, che vede coinvolto in una stessa famiglia un figlio santo, il fratello anch'esso pervenuto alla santità, ed anche il marito e tutti e tre che ti sostengono con i loro lumi, con un colloquio continuo resta molto perplesso. Mamma, in realtà Giorgio ha ragione. Ti sei lasciata travolgere da avvenimenti molto più grandi di te, al punto tale da non riconoscerti più in essi come prima protagonista. Quante volte ho cercato di richiamare alla tua mente avvenimenti passati per farti comprendere questo meraviglioso disegno che Dio ha tracciato nella tua vita, che ha realizzato attraverso un lavorio incessante e un amore ancora più grande. Il tuo sforzo, mamma, dovrebbe essere concentrato proprio in questo, rivivere avvenimenti che oggi potrebbero sembrarti insignificanti, ma che in realtà tali non erano, perché voluti e diretti dal dito di Dio stesso. Quanta predilezione, mamma, ha avuto per te quello stesso Gesù che tu con dolcezza chiamavi il mio amore invisibile. Sei stanca, mamma, lo so. Vorresti solo dormire, ma dopo di avere corso tanto, vuoi proprio fermarti ora che sei prossima a raggiungere il traguardo? No, no, mammuzza mia. A costo di prenderti in braccio io ti porterò alla meta ed insieme con papà e zio Masino godremo della gioia che non ha fine, nell'attesa che tutti i nostri cari ci raggiungano quando Dio vorrà. Tutto ciò Dio ha realizzato, mamma, attraverso il tuo dolore di madre e la mia offerta di vittima. Ecco perché il canale è perfetto, non dimenticarlo. Non chiedere ad altri lumi, sei tu che devi confermare le altre anime che ti cercano, perché siamo noi che attraverso te illuminiamo e guidiamo. 26 marzo 1993, ore 5. Peppino. Pippo mia. Sento la tua ansia, vedo la difficoltà che provi per l'impatto con avvenimenti così grandi che coinvolgono giornalmente la tua persona, ma più ancora l'intimo della tua anima rivivo anche io, quelle stesse perplessità che caratterizzarono la mia vita terrena nella sua ultima fase. So cosa si prova nel desiderio vivo, ardente, di realizzare appieno quell'intima unione con Dio Padre, in un abbandono totale e non poterci riuscire, oppresso da mille impulsi contrastanti che ti prostrano e ti spingono su rive opposte, ma so pure che è solo l'amore che vince. L'amore tuo che brama il suo possesso, il suo amore infinito, che brama il possesso della tua anima. Tu pensi che ci possa essere forza umana o malefica che possa impedire ciò? No. Pippo mia, così come nessuno potrà mai impedire che i nostri cuori, che si sono amati nella vita terrena ininterrottamente, non continuino ad amarsi in questa eternità, a cui io già pervenuto bramo te, mio piccolo e grande amore. Io ti seguo, io imploro il Padre, io vivo con te e con Nicola, siamo accanto a tutti voi, a Teresuccia, a Maria, Lalla, a Filippo, frutto del nostro amore, e vegliamo sulla loro vita, sulle loro famiglie. Ieri è stato l'anniversario del nostro matrimonio e compleanno di Nicola. Quale giorno più fausto avresti potuto passare circondata da tante persone che testimoniavano la santità di un nostro figlio, il più piccolo, Nicola, pervenuto ad una gloria così grande. Sii grata a questo Padre, a questo Gesù che in Maria opera tante meraviglie, e non temere, Pippo, perché Dio ti ama. 27 marzo 1993, ore 13. Nicola, mamma, distenditi ed apri cuore ed intelligenza perché voglio parlarti del vizio. Esso, anche se si manifesta in mille modi diversi, ha l'identica radice, la superbia, con la conseguente frattura tra l'anima ed il suo creatore. La grazia stenta ad irrorare l'anima che ne è schiava, ma pur non riuscendo da sola a ristabilire quel contatto, perché l'anima è proprio ferita nella volontà, riesce ad illuminare l'intelligenza della persona schiava di quel determinato vizio, la quale sa benissimo quali sono i pericoli e le conseguenze nefaste a cui va incontro. L'amore del Padre interviene in tal modo affinché la sua creatura attinga da questa conoscenza forza e vigore per risalire la china, ma adesso entriamo nel vivo del problema. Qualsiasi vizio è, nella misura della libera adesione ad esso, schiavizza più o meno totalmente la volontà libera dell'uomo, quel libero arbitrio che lo distingue dall'animale o dal bruto. Il vizioso sa perfettamente che quel vizio lo porterà all'autodistruzione del suo corpo, e non soltanto di esso, purtroppo, che andrà incontro a sofferenze sempre più gravi, ma non riesce più da solo ad uscirne fuori. «Non ci riesco», senti continuamente ripetere, «non posso fare a meno del sesso, delle carte da gioco, del fumo, della sete di potere, del denaro, dell'alcol, della droga». Povere creature, incatenate da un mostro che le seduce per un attimo di piacere che presto scompare, per ritentarle di lì a poco facendole sempre più schiave fino a ridurle larve di esse. E l'anima, questa scintilla meravigliosa, immagine dello stesso creatore destinata alla gioia eterna, cosa fa? Come reagisce? Prigioniera anche lei di un corpo che la trascina nella sua china pericolosa, non sorretta più dall'autocontrollo, come se al volante di un una potente automobile ci fosse solo un demente, resta attonita e incapace di qualsiasi moto liberatorio. E tali sono in realtà questi poveri uomini, schiavi del vizio, che detta leggi e soltanto leggi a cui ciecamente ubbidiscono. Pregate per loro, mamma, perché sono dei poveri esseri che vanno con gli occhi tappati verso il precipizio, facile esca di un nemico che vuole totalmente annientarli. 29 marzo 1993, ore 3. Nicola. Mamma, ti ho mille volte ripetuto che Gesù nel suo infinito amore per le sue creature, affinché potesse arrivare loro senza che la sua parola subisse deformazioni, ad opera del nemico delle vostre anime con le sue interferenze subdole, ha creato un canale limpido e perfetto tra me, tuo figlio, e te, mia madre. Ti ho sempre ripetuto perché ciò avvenga indispensabile la tua fede in me e la tua calma e serenità. Solo allora io ti comunico i miei messaggi, che pertanto sono tutti veritieri. Tu hai quindi un punto di riferimento perfetto per giudicare se un altro messaggio del cielo, pervenuto tramite altri carismatici, ha subito deformazioni ed interferenze del nemico. Devi confrontarlo al mio o chiedere direttamente a me conferma. Ma se tu ti limiti ad una lettura superficiale e manchi soprattutto di quella serenità indispensabile per confermarti a mia volta, anche tu puoi incorrere in giudizi non più veritieri. Così è del caso del messaggio di padre Giorgio a Gina sulla nascita di Gesù bambino nel cuore degli uomini, pronti ad accoglierlo, ad opera di Maria Santissima, che ha suscitato nel cuore di Gina, più attenta e vigile di te, turbamento. Le mie parole creano in te tristezza e scoraggiamento, lo so, e vorrei non avertele dette mai. Ma io voglio soprattutto il tuo bene, mamma. Io sono il tramite tra te e Gesù, tra te e il Padre. Io non posso fare a meno di te, senza addolorare loro che, amandoti tanto, bramano il possesso della tua anima, bramano il tuo amore. Non temere, mamma, io sono tuo figlio e soprattutto per te ho offerto la mia vita e non ti lascerò mai sola a lottare. Io sono in te, come lo ero ancora prima di nascere, quando nelle tue viscere mi donavi la vita, ma adesso sono io che la dono a te. Fidati di me, mammuzza, e tornerai ai loro cuori con lo stesso fervore di prima. Ti bacio, mamma. 30 marzo 1993, ore 14:35. Nicola. Mamma, scusami se ritorno su di un argomento che avevo già trattato, ma ciò è necessario perché con serenità tu possa arrivare a spiegarti che quanto ti starò per dire risponde a verità. Gesù dà ai suoi apostoli e per essi a tutti i sacerdoti il potere di scacciare i demoni. A maggiore ragione, questo potere è dato ai vescovi, ai quali è dato anche il carisma del discernimento, che potenzia tale atto liberatorio. Ma purtroppo, dico purtroppo, nella maggior parte dei casi il vescovo delega tale potere ai sacerdoti da lui stesso scelti che, previa preparazione, esplicano tale mandato, gli esorcisti. Limitando solo ad essi tale facoltà e non come era nell'intenzione di Gesù stesso a tutti i sacerdoti, è venuto a mancare quell'aiuto indispensabile a tante anime in preda a grandi difficoltà, specialmente per l'esiguo numero dei delegati a tale delicato mistero. Inoltre, ancora più grave, legandoli ad un principio di ubbidienza cieca al magistero, limitano la loro libertà proprio nell'esercizio della loro opera di liberazione, opponendo al vero esorcismo una preghiera di liberazione. I risultati li conoscete bene, anime alla ricerca disperata di aiuto, mentre il nemico imperversa in tutti i sensi. Gesù, che è amore, non poteva restare insensibile a questo stato di cose ed allarga il suo potere liberatorio ai laici, che non essendo legati dal vincolo di ubbidienza alle autorità costituite, in piena libertà di coscienza operano in tal senso. Sì, la loro opera è limitata, perché occorre sempre il sacerdote che attraverso la riconciliazione libera dal male che ha alla radice l'anima del penitente, ma è già un argine importante che è venuto a crearsi. Mamma, sorge in te la domanda: il laico è tenuto all'ubbidienza nei confronti dell'autorità della Chiesa? Io ti rispondo: solo se il rapporto ispirato ad un amore grande da ambo le parti è libero e non coercitivo, ledendo così il rapporto primario tra la coscienza e Dio stesso. E il consacrato che ha fatto voto di obbedienza? Sì, mamma, tranne nel caso che quella obbedienza sia in contrasto con la libertà di coscienza, di cui solo a Dio deve rendere conto. Da tutto quanto espresso di sopra, tu stessa puoi trarre le conseguenze logiche, e queste non solo nel rapporto tra Tonio e Suor Nazarena, ma anche tra Suor Nazarena e altre anime, che non può legare a sé con l'obbedienza, ma solo con una libera adesione ispirata dall'amore. 2 aprile 1993, ore 16 e 15. Nicola. Lo sai perché Cinzia è stata attaccata così furiosamente dal nemico? Perché lei iniziava la lezione in classe facendo pregare i bambini per la mia beatificazione. Era come una colonna sonora che trasmetteva al cielo melodie sublimi. Tutto ciò ha scatenato le invidie e le ire del maligno. Cinzia teme per i bambini che sono divenuti turbolenti. Noi lasciamo fare per provare a irrobustire la vostra fede, ma non sapete che siamo noi alle vostre spalle per proteggervi e solo ad un nostro cenno essi scompaiono terrorizzati e sconfitti? Non deponete mai le vostre armi di combattimento, la preghiera e l'invocazione a noi che vi amiamo. Che i bambini continuino a pregare, è il mezzo più efficace per sconfiggerli ed ogni vittoria riportata li rende sempre più impotenti. Riferisci a Tonino che dirà tutto questo a Cinzia, ma serve anche per voi. Va bene, mamma? Ti voglio bene. 5 aprile 1993, ore 3 e 20. Nicolò, l'altro giorno, accontato del dolore di quel padre che implorava il tuo aiuto per il suo bambino di 4 anni ricoverato in ospedale a Milano, sentii tutta la mia impotenza e ti apostrofai, un po' risentita. Quel padre mi aveva comunicato la sua angoscia, io soffrivo con lui. Tu hai ascoltato la mia supplica e sei venuto in mio aiuto. Grazie, Nico, ma soprattutto grazie, perché mi hai fatto comprendere come proprio questo desideravi, la mia partecipazione al dolore di tutti coloro che tu mi mandi, fare mia la loro ambascia, non essere solo una comparsa in questa enorme tragedia che tutti ci investe, ma parte attiva, dolorante, soffrendo anche io dello stesso male, la cui radice è comune a tutti indistintamente, e cioè il peccato. Solo se ci riconosciamo peccatori e bisognosi di perdono, il Padre ascolta la nostra supplica, che unita a quella di Gesù e di Maria, la Madre, si tramuta in fonte di grazia ed in aiuto sensibile. 8 aprile 1993, Sabaudia. Ero in procinto di fare il letto a Francesco quando un pensiero attraversò la mia mente suscitando in me una certa perplessità dolorosa. Le lenzuola che ero in procinto di mettere erano le stesse usate per mio marito ammalato di tumore. Era prudente metterle a Francesco mio nipote? Riferì a Maria, in procinto di andare al mercato, quel mio dubbio, la quale mi tranquillizzò dicendomi che avrebbe comperato subito un paio di lenzuola. E di lì a poco Peppino. Per l'igiene basta lavarle nella lavatrice. Per il male, con la mia morte ho santificato ogni cosa. 10 aprile 1993, Sabaudia. Nicola. Mamma, la testimonianza di Eugenio in rapporto alla mia vita terrena, con la conseguente richiesta di beatificazione, è assolutamente indispensabile, perché lui mi ha conosciuto, seguito nel mio ultimo itinerario, ricorda perfettamente i miei dubbi, le mie perplessità sugli effetti della mia immolazione, a soli 2 giorni dalla mia dipartita e così via. Non può assolutamente venire meno a questo preciso obbligo di coscienza, sia come sacerdote che come amico, senza ferire direttamente Gesù che tutto ciò ha permesso. È come se, sapendo che quell'uomo non ha ucciso per quieto vivere, non testimoni in suo favore. Ecco perché ti dicevo che ogni atto ha una ripercussione, non solo su chi lo compie, ma influisce su di un preciso disegno di Dio, perché coinvolge anche altri che di quel disegno fanno parte. Né il temporeggiare, sperando che le cose si evolvano in vostro favore, è atteggiamento gradito a Dio, che per la vostra salvezza è stato coerente fino all'ultimo respiro sul legno di croce. Nico, non capisco il nesso che esiste tra l'uomo, accusato ingiustamente di omicidio, a cui è venuta a mancare la testimonianza che l'avrebbe reintegrato nella vita sociale a cui aveva diritto, e tu, se ti venisse a mancare la testimonianza di Eugenio. Mamma, non dimenticare che i miei scritti sono ritenuti dai miei nemici eretici. Di conseguenza io non più il santo che si è immolato, come il Cristo e col Cristo per voi tutti, ma l'eretico degno di condanna. «12 aprile 1993, Sabaudia. Nicola, mamma, mi chiedi di Tonino. Egli è come un terreno vergine nel quale è stato posto un seme che darà frutti al 100%. Non ha bisogno che mani umane lo concimino ulteriormente ricco di umori naturali. Egli è l'assetato a cui non bastano poche gocce d'acqua. Si è attaccato alla cannella da cui attinge acqua pura e più ne beve e più ne desidera bere. Ma non trattiene niente per sé, con generosità lo dona agli altri. È fedele, sa che la luce gli viene mio tramite e soffre se qualcuno vuole mettere in ombra il mio nome. Non si chiede se Padre Pio o il dottore Moscati o altre anime del cielo sono più o meno grandi di me. Egli sa che l'eterno artefice è Dio solo e che ogni strumento è valido perché ognuno opera in suo nome e in armonia totale con la Madre Celeste che di tutti si serve in virtù dei carismi a tutti noi assegnati. Ti sei chiesta se non è troppo prolisso? Mamma, noi ci serviamo dei vostri doni particolari che utilizziamo secondo un fine a noi noto. Tu sei portata ad esprimerti in forma stringata, essenziale. Non ami dilungarti. A volte sono costretto a ritornare sull'argomento perché non faccio in tempo a chiarire e ad illuminarti su quanto mi preme farti conoscere. Ma sei perfettamente idonea ad arrivare all'uomo di oggi che corre, che non ha tempo da dedicare alla lettura e alla meditazione. Ma c'è chi, come Tonino, ha bisogno di immergersi nella luce che emana dai miei scritti, che arricchiti dalla sua sensibilità, dalla sua fede, dal suo ardore, suscitano onde di amore. Egli è l'apostolo dei vostri giorni. Sostenetelo, mamma, con il vostro amore, con la vostra preghiera. Io gli sono sempre vicino. 17 aprile 1993, ore 3 e 45. Nicola. Mamma, l'altra volta quando Tonino ti raccontava come fossi a lui comparso prima a Napoli, sotto le spoglie del venditore di accendini e poi nella sua proprietà, come un uomo che gli chiedeva due uova, lì per lì sei rimasta perplessa, ma poi mi hai chiesto perché mi presento sotto aspetti diversi. Per confermare la tua fede ti accennai a quella pagina del Vangelo, quando Gesù risorto incontra ad Emmaus due suoi discepoli. Nonostante fosse trascorso soltanto una settimana dalla tragedia del Calvario, i due discepoli non riconoscono il loro maestro e lo apostrofano. Sei tu straniero fino a questo punto da non sapere che Gesù di Nazareth è stato crocifisso? Il Vangelo aggiunge che lo riconobbero allo spezzare del pane e poi scomparve alla loro vista. A te, che dopo la mia dipartita imploravi il tuo Gesù di mostrarti per un solo attimo me nella gloria perché si placasse la tua angoscia, rispose che ti avrebbe fatto un torto perché ti avrebbe privato dei meriti della fede. Ma adesso ascoltami, mamma. Lasciato il nostro corpo mortale, acquistiamo un corpo spirituale identico a quello che abbiamo lasciato e che riprenderemo alla fine dei tempi. Esso costituisce la nostra identità, per cui io sono Nicola, diverso da milioni di altri esseri che portano il mio stesso nome. Ma io, Nicola, opero e vivo la vostra stessa vita, e poiché per raggiungere il fine che mi propongo, che è quello di portarvi alla conversione e quindi al possesso del bene, cioè Dio, ho bisogno spesso di un corpo tangibile che non possiedo più, allora mi mostro attraverso un altro corpo ancora vivente, che certo non mi rassomiglia perfettamente, ma che si manifesta a voi con la potenza del mio spirito. E solo quando io mi dileguo, come i discepoli di Emmaus, ripetete, ma quel tale era Nicola. Tutto questo rientra nel mistero di Dio, così come mistero è Maria Santissima, che si manifesta a voi bionda o bruna, a volte addirittura di pelle scura, ma bada bene. Maria e Gesù sono i soli che in cielo possiedono il loro corpo santo, fatto di carne e di sangue, i soli che non hanno bisogno, come noi, di entrare in possesso di un altro corpo per manifestarsi. Mamma, se pensi che anche Satana entra in certe creature, le possiede e agisce in loro per il male, per realizzare il male. In questo caso essi acquistano un aspetto che riflette colui che le possiede, così coloro che posseduti da un beato, seppure per breve tempo, ne riflettono la bellezza. Rare volte ci comunichiamo a voi sfolgoranti di luce, perché non la potreste sopportare, e solo nei casi in cui è necessario fare presto, perché la nostra luce libera dalle tenebre. Così è stato quando sono comparso a Maria la prima volta. Ecco perché il marito, che la mattina doveva partire per l'estero per non più tornare, Di lì a poco al suo risveglio abbracciò la moglie con tanta tenerezza. Ti spieghi adesso perché tutti coloro che ti avvicinano o ti sentono al telefono ti dicono che sei dolce, che la tua voce dà loro pace e speranza? È perché sono io che ti posseggo.